L'inflazione è superiore al 2%, che è un valore, diciamo così, di equilibrio di medio periodo, che consente tra l'altro di avere una sostenibilità del debito costante.
Che dire del gap con l'economia reale?
Quello che sta succedendo però è un fenomeno più complesso. Da una parte il tasso di inflazione osservato è più elevato del 2%, quindi non è, diciamo, non è tale da potersi tenere per troppo tempo. Dall'altra ci sono effetti settoriali importanti, come possiamo vedere tutti noi, tutti i giorni ci sono i prezzi di alcuni beni e servizi che sono aumentati di più, a cominciare dall'energia. Quindi c'è un problema di inflazione settoriale che diciamo, deve essere curata nel medio periodo, soprattutto cercando di eliminare le strozzature, ma le strozzature richiedono investimenti, quindi ci sarà un aggiustamento complesso a questa inflazione settoriale. La crescita e il mutamento del modello di crescita sono alla base della grande strategia di risposta dell'Unione Europea alla crisi Covid, cioè al Next Generation EU, alla prossima generazione per l'Unione Europea. È una crescita che ha una dimensione quantitativa, ma anche qualitativa, che deve puntare sull'assorbimento e l'utilizzo delle tecnologie digitali e sull'orientamento sempre più verde e sostenibile degli impieghi, quindi degli impieghi dell'energia, degli impieghi delle risorse e della produzione di beni che siano confacenti a un modello appunto basato sul rispetto dell'ambiente e sulla sostenibilità ambientale di lungo termine. Quindi la crescita qualitativa, prima ancora che quantitativa, è la parola, diciamo, è l'obiettivo centrale di questa fase dell'economia europea e non solo europea.
Che cosa dire del rapporto tra generazioni?
Noi europei, soprattutto quelli della generazione, diciamo, più anziana, a cui appartengo anch'io, hanno un obbligo che devono rispettare nei confronti delle generazioni più giovani, che rispetto al passato hanno forse meno opportunità di lavoro di quanto non avessimo noi quando avevamo la loro età. Questo è sicuramente un obiettivo che tutti devono considerare ed è stato posto all'ordine del giorno da eminenti personalità, a cominciare dal Pontefice. Quindi sicuramente bisogna andare in quella direzione, ma bisogna anche non solo trovare posti di lavoro, ma trovare posti di lavoro dignitoso. E questo vale per i giovani, ma ricordiamocelo anche per le donne. L'Italia è un paese dove l'occupazione femminile è più bassa che altrove. Quando osserviamo questo dato, dobbiamo anche ricordarci di un'altra cosa, che i paesi che crescono di più e hanno livelli di benessere, almeno tra i paesi avanzati, maggiore sono quelli dove la donna è trattata meglio dal punto di vista del mercato del lavoro, dell'assistenza alla famiglia e delle risorse. Se noi non riusciamo ad affrontare queste cose, non capiamo che per un investimento per tutti siamo purtroppo destinati ad avere un futuro, e i nostri giovani in particolare, un futuro poco allegro. Quindi dobbiamo fare degli sforzi per andare incontro ai giovani e alle donne.
In definitiva, come si può festeggiare o ricordare, questo anniversario dell'euro?
Si può ricordare come un grande momento di cambiamento strutturale, perché di questo stiamo parlando, che deve ancora dare in pieno i suoi effetti. In questi 20 anni di euro l'economia europea ha fatto progressi in termini di integrazione, ma ha anche conosciuto una crisi finanziaria, quella del 2010 per intenderci, molto, molto severa, di cui in parte paradossalmente stiamo ancora pagando le conseguenze.
Quali raccomandazioni da fare?
L'euro è una grande opportunità, è una grande occasione che però deve essere completato in due direzioni. Uno, accanto all'unione monetaria ci deve essere un'unione fiscale, quindi una capacità, cosiddetta capacità di azione fiscale europea, che passi anche attraverso un bilancio europeo. In parte la Next Generation EU lo fa, questo passo avanti, ma guardando ancora più avanti bisogna pensare a forme di integrazione politica, perché l'unione monetaria nel lungo periodo storicamente sappiamo che non si tiene se non ci sarà prima o poi anche l'unione politica e quindi un'integrazione culturale oltre che economica.
In tanti hanno espresso opinioni. Ci dice anche lei che cosa pensa sarebbe successo se 20 anni fa non si raggiungeva l'euro?
Sarebbe stato un destino di disintegrazione, di divergenza, di frammentazione e anche di conflitto, che non c'è stato perché l'euro ha avuto successo e sta avendo successo. un famoso economista americano, Martin Feldstein, quando fu annunciato l'euro, disse: l'euro non potrà funzionare, porterà alla guerra in Europa. E naturalmente questo fortunatamente non è avvenuto, non, perché l'euro è stato al contrario uno strumento di riappacificazione, che però deve essere, come dire, messo a punto continuamente. Bisogna lavorare per un'integrazione continua, e che sia monetaria, fiscale, ma anche politica. Se non ci fosse stato questo, oggi vivremo una situazione di divergenza fra paesi. L'Italia probabilmente sarebbe più povera, ci sarebbero nuclei di paesi più ristretti nel nord Europa, ma anche al sud, e tutti i benefici di tutti questi decenni di integrazione andrebbero prima o poi perduti.
Ecco, l'euro è una realtà nell'eurozona, ma ci sono paesi che non sono mai entrati. Alcuni stavano per entrare nell'area euro quando poi c'è stata la prima grossa crisi del 2007-2008 e via dicendo. E in prospettiva, secondo lei, entreranno a breve, a lungo termine, non entreranno mai? Che succederà?
Quando entreranno non lo so. Alcuni paesi hanno già deciso che non entreranno, almeno nel futuro prevedibile, che in primo luogo la Gran Bretagna, che è sempre stata contraria. Io penso che il futuro più probabile sia un rafforzamento dell'euro più o meno così come è oggi. Non vedo un'Inghilterra che cambi idea nell'immediato futuro, ci bisognerebbe cambiare radicalmente la visione politica di quel paese. Vedo però la necessità, come ho detto prima, di completare l'integrazione monetaria con altri strumenti. Ho menzionato quali devono essere, ne aggiungo un altro molto importante, di cui per adesso si parla un po' meno, che è l'unione bancaria, che insieme al mercato dei capitali in Europa deve fare in modo che le grandi risorse finanziarie che nascono dal risparmio di molti paesi, tra cui anche l'Italia, possano trovare canali verso l'investimento reale, quindi creare ricchezza che non sia ricchezza effimera finanziaria di breve periodo, ma che sia ricchezza vera, in primo luogo che permetta di aumentare l'investimento in conoscenza, in innovazione, perché anche qui, in questo caso, si farebbe il bene delle giovani generazioni e di tutta la società.
La ringrazio molto. C'è qualcosa che non le ho chiesto che avrebbe voluto sottolineare?
Mi sembra che abbiamo detto parecchie cose.
Va bene.
Posso aggiungere una cosa, se posso?
Dica.
Che riguarda l'Italia. E cioè, questo è un fatto noto che viene ripetuto, ma lo vorrei ripetere anch'io. L'Italia con il Next Generation EU ha di fronte a sé un'occasione irripetibile di poter affrontare ostacoli strutturali alla sua crescita, quindi anche alla crescita dell'occupazione giovanile e femminile, se fa le riforme che l'Europa gli suggerisce e che peraltro la stessa Italia ha definito in tutta autonomia, per la quale ci sono tanti soldi a disposizione, che richiedono uno sforzo politico adeguato. Io vorrei semplicemente ricordare che l'Italia non può permettersi di perdere questa occasione storica.